Roma, 29 marzo 2001, ore 1:45. Nicola, mamma, non temere perché non sei tu che detti, ma Gesù stesso. Gesù. Pina mia, apri sempre più il tuo cuore e la tua intelligenza affinché ogni vibrazione che io ti comunico trovi sempre più spazio nel tuo essere intimo, dove io opero. Non ti ho detto che ti avevo donato il mio cuore come tua dimora? E che ora non sono più io in te, ma tu in me? Non ho legato a te il mio sacerdote, Padre Raffaele? Non è lui che mi dona a te, sacramentato, per donarmi a tutti coloro che, attraverso la mia stessa parola, che a voi io comunico, possa arrivare al cuore dei miei figli che gemono? Tabernacoli viventi siete, della ultima ora, e mia madre è come la cassa del cembalo che tutta l'armonia raccoglie per donarla all'umanità che anela la mia pace. La mia luce ti rivela misteri eccelsi che, pur restando incomprensibili ai molti, ai vostri cuori attoniti, tali non sono. Attraverso il mio Nicola ti rivelavo verità eccelse. Il canale era perfetto, come perfetto il viscerale è il rapporto che lega la madre al figlio da lui generato. Isaia profetizza. La Vergine partorirà un figlio e sarà chiamato figlio di Dio. Il padre genera il figlio, ecco perché è anche madre. Perché solo la madre può generare e dare vita ad un essere simile a lui. Così si ripete nella creazione dell'uomo. Il padre è essenziale e con la donna, in un atto d'amore, generano altri esseri simili a loro. Tutto diventa logico. La verginità di mia e vostra madre, che genera me, non ha bisogno dell'uomo che infrange quella verginità, perché la seconda persona della Santissima Trinità, che è Dio, si fa carne per opera dello Spirito Santo, che è l'amore che unisce il Padre al Figlio. Dio Padre ha unito a sé anche la mia umanità, ecco perché sono anche vostro fratello. Roma, 31 marzo 2001, ore 8:45. Nicola, mamma, comprendi la enorme differenza tra Gesù, l'uomo Dio in te, tabernacolo vivente, e tu in Dio? Gesù, l'uomo Dio, non più limitato dalla tua imperfetta e fragile fede, dalla tua volontà difettosa, dalle tue colpe più o meno gravi, che giostrate ad arte da Satana si trasformano in montagne insostenibili di dubbi e di sconforto? Tu, piccola e fragile creatura che tremi per il rumoreggiare dei tuoni o delle scosse telluriche o dei peccati dell'uomo di oggi, come se fosse Satana che ne determina l'evento? Ora no, è Dio stesso che rende palese al tuo spirito stanco la potenza infinita del suo amore misericordioso che tutto trasforma, placa, libera. Egli si serve anche del male liberamente operato dalla sua creatura ribelle che, tramortita dagli attacchi del vinto, nel suo intimo anela la pace. È quel Dio che nel crearla ha messo nel suo spirito il marchio del suo possesso. Quel marchio seguirà anche l'anima che andrà perduta e sarà sempre per lei motivo di condanna, ma anche di giustizia, perché Satana non potrà tormentarla a suo piacimento e il suo trionfo sarà una amarissima sconfitta. Roma, 1 aprile 2001, ore 2:30. Nicola. Mammuzza, nonostante che il tuo Gesù sia così prodigo di doni nei tuoi confronti, ti lasci vincere dalla tristezza. Sì, è proprio la foschia del vinto, Satana, che tenta a ottenebrare la tua mente stanca. Ma tu, mamma, riposati nel cuore del tuo Gesù. Non te lo ha donato lui stesso per tua dimora? Nessuno può più sottrarti a lui, perché ogni sua parola è eterna. Come potente è il suo amore. Ti sei alzata per scrivere a Teresa, ma la tua tristezza avrebbe generato ancora tristezza, mentre i vostri animi oppressi da tante lotte anelano alla pace e alla gioia. Sia il tuo un canto di gioia, che scioglie incomprensioni e ricordi oramai svaniti nel tempo. Il passato non esiste più, fuso nell'amore misericordioso di questo Gesù che attendiamo nella gloria sfolgorante della venuta della sua santissima persona. Mia cara Teresa, Gesù l'uomo Dio che già in noi ci prepara l'attesa gioiosa della Santa Pasqua del 2001, mi invita a comunicarti i miei affetti più cari e più profondi, che esprimo in tanti auguri di bene per te, per Pier Giorgio, per Michelangelo, per Emanuele. La mia gioia è stata grande quando ho appreso che anche Michelangelo si avvia al sacerdozio come Francesco, il figlio di Lalla. Cosa chiediamo di più, Teresa mia? Se i frutti sono buoni, anche l'albero che li ha prodotti è buono. È nel donare a voi genitori la fede che vostra madre vi ha infuso fin dal vostro concepimento la risposta ai tanti perché. So che per Pasqua non potete venire, come bramerei vedere riunita questa famiglia attorno ad una mensa prima eucaristica, poi mangereccia. Ti ringrazio per gli auguri che mi hai fatto per il mio compleanno assieme a Pier Giorgio e ai ragazzi, anche a te. Li porgo per il tuo compleanno, assieme a Maria. Roma, 3 aprile 2001, ore 9:40. Nicola, mamma, vedi? Oggi ti ho mandato Giorgio. Non mi avevi detto che solo lui sapeva dove mettere le mani in quel guazzabuglio di carte? Adesso però svegliati e non fare disperare anche i santi. Mio Gesù, il dono è stato eccelso. La mia dimora nel tuo cuore, ma la luce che da esso emana evidenzia al mio spirito tutti i peccati che nella mia lunga vita ho accumulato con tutte le giustificazioni possibili. Padre Raffaele, esperto conoscitore di anime, 33 anni di confessionale, ne individuava l'origine e dava delle picconate alla mia presunta conoscenza della verità. Era sì il mio Gesù che attraverso il suo salvataggio nel 1937 mi aveva tolto dal pericolo, dando inizio all'avventura che dura tuttora. Ma ora è proprio Nicola che mi guida passo passo per una strada che, se anche stretta ed accidentata, mi conduce tra le braccia della Madre Dolcissima che mi deposita nel cuore del mio Gesù. Chi potrà più dividermi da colui che mi ha sempre amato? La luce che dal suo cuore emana illumina tutti gli avvenimenti antichi e recenti e la lettura dei medesimi è logica, conseguenziale, perfetta. La risposta ai tanti perché è ulteriore conferma e il dolore di avere ferito l'amore si fonde con la gioia più grande che racchiude la certezza. Lui è un Dio fedele. Di chi avrò paura? Roma, 4 aprile 2001, ore 3 e 10. Nicola, mamma sì, la tua mente è confusa, sei come ubriaca, fai fatica ad accogliere nella tua umanità così ferita e sanguinante verità così profonde ed eccelse. Esse arrivano a te attraverso me, Nicola, tuo figlio, nato da te, dalla tua stessa carne, che tu non potrai mai rinnegare. Ma oggi tu, per un privilegio altissimo della Santissima Trinità tutta, hai trovato dimora nel cuore di Gesù di Nazareth, di colui che un giorno chiamavi dolce mio amore invisibile. Non potrai più temere l'infuriare delle tempeste, perché sei al riparo nel suo cuore, dove è pace e certezza. La luce che da lui emana, dosata con sapienza amorosa, penetra nella scorza dura della tua anima e ne scioglie il gelo, ed essa ti appare nella sua realtà di oggi, ma anche nella realtà del tuo ingresso nel tempo. Tutto ti torna alla mente sollecitato dal ricordo che solo lo Spirito Santo alimenta, peccati ed accettazioni, fedeltà e tradimenti e pianci. E ti fondi con il dolore infinito di questa umanità pervertita, mentre ne scorgi l'amore infinito di Gesù, l'uomo Dio che in Maria Santissima riversa l'unguento amoroso che salva. Mamma, ascolta con profonda umiltà, adorando Gesù che parla a te. Gesù, mia piccola, piccolissima creatura, che il tuo richiamo amoroso di un tempo mi spinge ad eccessi di perdono e di amore, voglio darti ancora una luce stamani. Il mio Nicola, il tuo Nicola, anima predestinata e sempre viva nell'eterno presente del Padre, chiamato a dare il suo sì al progetto che in Maria, mia madre, si concretizzava, vi aderì in maniera totale. Io, Gesù, l'uomo Dio, alla sua morte, ti dissi che mi aveva talmente imitato da essere un altro Cristo e lo elevavo al di sopra degli angeli. Egli è l'Arcangelo Nicola. Lucifero, nella sua aberrante stoltezza, rifiutò il piano di salvezza del Padre mio, perché, come uomo, ero inferiore a lui, puro spirito. Quel vuoto è stato occupato da Nicola, uomo peccatore, ostico a tutto ciò che c'era di sacro, perché si adempisse l'anatema, una donna ti schiaccerà il capo. Roma, 11 aprile 2001, ore 4:30. Nicola, mamma scrivi, in Cristo è stato sconfitto l'uomo. Ieri hai subito l'umiliazione più grande. Eri quasi pronta all'incontro con il vescovo Petrocchi e il tuo spirito si lasciava plasmare dallo spirito di verità che in Gesù ti comunicava la sua luce, ma dovevi passare come lui, attraverso l'umiliazione della croce. La tua impotenza fisica ti impediva qualsiasi pur piccolissima vittoria sul tuo spirito così proteso e pronto alla realizzazione di essa. La tua memoria che vacilla, i tuoi occhi che non reggono la luce, la tua stanchezza così prostrante, tutto contribuisce al lavacro indispensabile dell'uomo Dio che ti ha attratto a sé. Dovevi riconoscerti in lui, mamma, l'uomo Dio, ridotto un verme, incompreso persino dai suoi, persino da coloro che gli erano stati fedeli fino alla sera della cena pasquale che precedette l'agonia del Getsemani. Ma com'è necessario quel lavacro, mamma. Non ti accorgi come la stessa cosa si verifica per padre Raffaele? Egli implora la misericordia del padre e nell'ora della prova grida anche lui con il Cristo, «Padre, perché mi hai abbandonato? Il mio corpo non regge, il mio spirito sente l'incomprensione dei molti, mentre tu, padre, sempre più mi spingi verso quel sì totale che un giorno lontano, nella mia generosità di giovane, ti dissi, «Mamma, per potersi fondere con il Cristo morto su di un legno di croce, appeso come agnello nella bottega del macellaio, bisogna arrivare alla umanità ferita dei miei fratelli, di Lalla e Flavio, di Mariuzza, di Teresa e Pier Giorgio, di Filippo e di Anna, di Antonella e così di Anna Maria e di tutte le anime che come assetate attingono a te. Ti sei sentita una cosa solo con Zippo. Egli rappresenta la natura animale ferita dal male con la sua partecipazione alla sofferenza del mondo visibile. Mamma. Mammuzza mia, sì, piangi, ma nella gioia dell'attesa, perché dopo la passione c'è la gloria del Cristo risorto, c'è Pasqua. Roma, 14 aprile 2001, ore 4:05. Nicola, la certezza che ogni parola che arriva a te è Gesù stesso che nel Padre trova conferma è motivo di intima pace. Il tuo intimo colloquio con il Cristo che dal suo trono di gloria, la croce, ti invita a fonderti con essa ti sussurra. Mia piccola amante, tu e il mio sacerdote padre Raffaele, che non avete rifiutato la sofferenza, e che se anche nell'oscurità a tintoni sempre essa attendevate il cuore e lo spirito, oggi si è chiuso il cordone di sicurezza, e nel mio cuore siete miei vincitori. Ogni vostro più nascosto desiderio troverà accoglimento, e il bene che da esso emanerà sarà luce per le anime che più amate, e da cerchi concentrici si irradierà sempre più lontano, ed arriverà a toccare sponde lontane. Non più timori di incomprensioni, di contraddizioni, ma luce radiosa di certezza in ogni mia parola. È l'alleluia che nel vostro grazie consola il mio soffrire. È il riverbero della croce, della mia croce che con voi tutti, miei fedeli dell'ultima ora, osannate al Padre delle vittorie. Tutto è verità. Verità di conquista. Voi siete in me. Alleluia. Roma, 15 aprile 2001, ore 5:50. Nicola, mamma, oggi Pasqua di risurrezione. Ieri notte con il Cristo avete festeggiato anche la mia, la vostra risurrezione. Padre Raffaele si è stagliato forte e possente per tutta la rievocazione liturgica dell'attesa, senza accusare cedimenti, immergendovi nel mistero divino del passaggio dalla morte alla vita dell'uomo Dio. I riverberi della croce erano ancora presenti, la partecipazione crudele della madre del trafitto rievocava in ciascuno di voi ricordi antichi e sempre vivi, di sofferenze mai sopiti, ma anche vive e laceranti di oggi che vi accomunano alla nostra madre dolcissima. Ma la luce che da quella croce emana è talmente luminosa che investe non solo la Chiesa tutta, ma voi, piccole anime sperdute e trepidanti, che attendete Gesù che viene. Lui, il Papa polacco, che sotto le apparenze dell'impotenza fisica nasconde la potenza dello Spirito Trinitario, è il vero vincitore, in Cristo risorto. Roma, 17 aprile 2001, ore 4. Nicola. Mamma, i tuoi occhi stanchi continuano a lacrimare e così il tuo cuore. Le resistenze opposte dal vinto nell'anima dei miei fratelli ti spingono ad una lotta ancora più dura ed illogica. Mamma, non temere, perché la luce è tale che non ti consente di sprofondare nella tristezza. Non vedi? È il mondo vecchio che sprofonda nell'abisso del passato per fare spazio alla luce radiosa del Cristo risorto. Le doglie del parto sono sempre le più dolorose e la partecipazione del mondo visibile ne è la prova. Vedi, anche Zippo, il cane fedele che ha dato amore, si unisce alla natura e prende parte ad un mondo che scompare. Siete dei vinti? No, mamma, siete dei vincitori. Padre Raffaele sta racimolando gli ultimi atti di umiliazione perché la sua anima si stagli, libera e più che mai forte, per passare al contrattacco. Sono le rifiniture alla pienezza della sua santità. Anche a me Le mie ultime sofferenze sono state necessarie per rendermi più forte nella prova. Ieri un arcivescovo coltissimo a Radio Maria si chiedeva come mai il Cristo risorto ascende al cielo e il Padre lo pone alla sua destra. Le argomentazioni allo studio che gli esegeti hanno fatto per spiegarsi questo mistero trova la spiegazione logica in quanto segue. Gesù, solo come uomo, ci ha redenti attraverso la sua passione e morte, e solo come uomo, vincitore della morte e del peccato, asceso alla gloria del cielo, il Padre lo ha posto alla sua destra, unendo a sé anche l'umanità del Figlio, per cui nel suo nome ogni ginocchio si pieghi in cielo, in terra, sottoterra, in ogni luogo. Come uomo ci ha redenti, come Dio ci ha riscattati. Roma, 19 aprile 2001, ore 8:55. Nicola, mamma, la supplica di Maria Santissima al Padre è invocazione accorata e possente per i suoi sacerdoti, liberare gli uni, convertire gli altri. Essi sono tanti altri figli suoi che rivivono la stessa passione del suo Gesù, ma non dimenticare, mamma, che alla umiliazione della croce fa seguito la sua risurrezione. Non temere, mamma. Per il sacerdote per cui mi invochi sono io stesso che te l'ho inviato. Lo seguo da tempo e con padre Raffaele e tutti gli altri esorcisti legati a me. Nicola, fanno una cordata invincibile, capace di accedere alle alte vette. Chi può opporsi a lei, la tutta bella? È lei la vostra condottiera. Roma, 24 aprile 2001, ore 7. Nicola. Mamma, ti sono vicino quando testimoni ogni parola che io ti ho detto. Grazie, Padre Pio. Ieri sera nel seguire con spirito nuovo la tua vita alla televisione, così stringata ed essenziale, la verità ne è scaturita luminosa e beatificante. L'ubbidienza. Ubbidienza prima al Padre, che nell'ubbidienza del Figlio porta a compimento il suo progetto di amore. Ubbidienza alla Chiesa, che ne conferma l'autenticità. Obbedienza ai tuoi superiori che umanamente impersonano l'autorità a cui un giorno avevi affidato la tua adesione totale di vocato. Grazie, Padre Pio, che investendomi della tua luce porti luce al mio spirito ed ogni tassellino ritorna ad occupare quel piccolissimo spazio ad esso riservato, suscitando in me il grazie poderoso del salvato. Ora, come non mai, rivivendo i 1.000 episodi della mia lunga vita, si staglia la potenza di quel Gesù che un giorno oramai lontano mi trasse dall'inganno satanico per condurmi passo passo verso l'epilogo del suo progetto d'amore. Dopo, solo dopo, compresi quale il posto occupato dal tuo sacerdote padre Raffaele e quale quello del mio misero io, chiamato a testimoniare per iscritto quello che assieme a Nicola mi facevate arrivare dal cielo. Tu, o mio Gesù, nella foschia dell'attacco satanico mi impedivi di vedere la conquista del tuo amore misericordioso e tutto portavi a compimento nel giorno della festa della tua misericordia. Mi rivelavi altresì come attraverso Nicola, mio figlio, con padre Raffaele, eravamo stati inglobati nel piano della Santissima Trinità ed eravamo già dei vincitori. Grazie, Santissima Trinità, grazie Padre Pio che con Nicola ci guidate alla conquista della luce radiosa di cui Maria Santissima è nostra condottiera. Roma, 27 aprile 2001. Nicola. Mamma, scrivi, chiarisci ai tanti che leggeranno questi messaggi che le loro suppliche a Dio Padre, che nell'accettazione libera del suo unico figlio a morire su di un legno di croce, è tutta la storia della nostra salvezza. Essa parte dal suo amore perfettissimo, che tutto mette in opera pur di non perdere quella parte di sé, la creatura nata dal suo amore, e tutto ripone in lei, ogni sua speranza, e tutto concede pur di attirarla sempre più a sé, per farla partecipe della sua gioia, della sua gloria. Oh, com'è triste il suo cuore, che in Gesù prova l'amarezza più grande per il suo amore rifiutato, per il di lui sangue sparso invano. Consola, mamma, il suo dolore ed unisciti alla sofferenza della sua Chiesa, che nel Papa Giovanni Paolo II trova la luce e la fede del martire dell'ultima ora. Roma, 27 aprile 2001, ore 3:45. Nicola, mamma, Tonino ti chiede aiuto, non lasciarlo solo. Tu non sai quale aiuto e quale mezzo era per me, per arrivare al tuo spirito, quando tu, immersa nella foschia dell'invidioso, a stento percepivi la mia voce. Allora chiedevo aiuto a tutti coloro in grado di ascoltare la mia supplica, e chi meglio di Tonino, con il quale da tempo avevo un rapporto di comunione, ma soprattutto di amore? Mamma, che cosa credi che sia? La comunione dei santi, la fusione dei vostri spiriti, ancora esposti ad attacchi, delusioni e sconforti, con noi del cielo già vincitori sulla morte, schiera enorme di anime che, guidate da Maria Santissima, vi avviate sicuri e forti verso la patria celeste. Rincuora, Tonino. L'unione con te, mia madre, è oramai viva e presente, e uniti nell'intento, andate avanti, sotto il sorriso di tutto il cielo. Roma, 29 aprile 2001, ore 20 e 30. Nicola, mamma, sei triste, perché alla televisione ancora una volta ti sei sentita ripetere che il mondo visibile trae origine dal caos. Povero uomo, creato da un Dio perfettissimo, in un atto di amore perfettissimo. Egli, nella sua cecità aberrante, rifiuta persino qualsiasi ipotesi derivante da una logica elementarissima, a livello del più deforme degli uomini, pur di dire che è lui il padrone dell'universo, che sa trarre dal caos l'ordine, che codifica leggi perfettissime che reggono ogni elemento, che costituisce l'universo tutto, a cominciare dagli astri, dai pianeti, per finire al più piccolo insetto che vive una vita nascosta. Quanto dolore ha causato a me, misera creatura, nel pensare che ci sono miei simili dotati di intelligenza, di quel dono eccelso che sicuramente non è scaturito dal caos. E così il pensiero, e così il ricordo, e così ogni organo che compone questo mirabile capolavoro che è l'uomo, che pur di negare Dio, nega persino di essere uomo. Se si fosse riconosciuto in un insetto, ma no, l'insetto segue una sua precisa collocazione di razza, di specie, di identità. Non si crederà mai un albero o un fossile o un vulcano o un'aquila. A volte, quando qualcuno vuole ferire un altro suo simile, dice: sei un verme. Forse perché è un invertebrato o perché striscia, non so, ma che proprio l'uomo possa dire che il caos è l'origine dell'ordine, no. Questo no. Roma, 30 aprile 2001, ore 5. Nicola. Mamma, consola l'animo ferito del mio amico Don Biagio. Fa scorrere su quelle ferite sanguinanti l'olio balsamico dell'amore riconoscente di Gesù, che in lui vede il suo amore misconosciuto e tradito proprio da coloro che più aveva beneficato. Don Biagio. Gesù ti chiede di consolarlo in loro. I talenti che a te ha donato rifulgono della sua stessa luce e sono corona di gloria per te, ma condanna per i tuoi accusatori. Sii generoso nei loro confronti, usali in abbondanza, così imiterai Gesù stesso ferito ed oltraggiato, spogliato delle sue stesse vesti, ancora intrise di quel purissimo sangue sparso per loro. Don Biagio, anche a te dico, come a mia madre, vai avanti, con il sorriso sulle labbra, ed attendi Gesù che viene. Roma, 1 maggio 2001, ore 4 e 30. Nicola, scrivi, è Gesù che ti parla. Gesù. Pina mia, i frutti si raccolgono quando sono maturi ed ogni albero ha la sua stagione. Anche a te, come ai miei discepoli, avevo detto di appoggiarti al trono della mia gloria che è la mia croce, e solo in essa troverai pace e ristoro. Il prezzo è grande, lo conosco. E il guardarti attorno nel vedere desolazione e morte non è tale da darti conforto. Ma il riverbero di luce che arriva a voi, miei prediletti dell'ultima ora, è tale che seppure tra le lacrime cocenti che appesantiscono il cuore e rendono la vista appannata, scorgete già il mio vero volto che si dona a voi nella pienezza del suo totale trionfo sul male. Roma, 2 maggio 2001, ore 5 e 07. Nicola, mamma, i genitori di Paolo sono tornati, fiduciosi di ascoltare dalla tua voce, da cui inspiegabilmente sono attratti, la parola che plachi il loro tormento. Sì, mamma, il loro figliolo nella frazione di un secondo è stato salvato da Maria Santissima, che ne ha raccolto fra le sue braccia l'anima che mai si era separata dal padre. L'attacco satanico da tempo era diretto alla fede dei genitori, ma noi dal cielo siamo solleciti a correre in vostro aiuto e il vostro richiamo non resta mai senza risposta. Che si uniscano a me, Nicola, e diventino miei apostoli in soccorso di tanta gioventù, che nello sconforto non trova la forza necessaria per vincere l'ultima battaglia della loro esistenza. Loro che hanno vissuto in pieno, sulla loro pelle, questo tormento angoscioso, saranno degli apostoli convincenti e doppiamente credibili. Io, Nicola, starò al loro fianco. Grazie, Nicolò mio, che mi illumini e mi spingi ad esserti di aiuto nel tuo continuo operare, perché sei tu che operi. Mamma, è Gesù stesso che ti dice grazie, perché hai preso il tuo posto di combattente, infusione completa al suo spirito, infusione a me, tuo figlio, di cui sei la propaggine naturale. Roma, 2 maggio 2001, ore 6 e 15. Nicola mi spinge verso altre sponde. Ieri Maria, mia figlia, aveva voluto invitare Antonella, Marcella, Giancarlo, Filippo ed Anna, c'era pure Lalla, all'insegna dei prodotti siciliani da loro portati dal recente viaggio in Sicilia. Atmosfera serena ed affettuosa. Recepivo piccolissimi flash che mi riportavano ad altre sensazioni sparse così a caso, come se un angelo benefico le avesse lasciate cadere dal cielo al suo passaggio. Si scioglieva completamente in me quel gelo che aveva caratterizzato qualsiasi contatto con Giancarlo e mi consentiva un'apertura con Antonella. Cosa si profilava all'orizzonte della grazia di cui Maria Santissima ne era la portatrice? Niente, è impossibile alla potenza di colui che ti ama. Quel richiamo amorosissimo di Gesù che assieme al mio sacerdote padre Raffaele mi aveva inglobato nel suo disegno di amore mi porta a rivivere la scena di Papa Giovanni Paolo II quando, in risposta al suo richiamo angoscioso per i figli che, accecati dal loro stesso vizio, mettono a rischio la loro stessa anima, i medesimi lo sfidano con il corteo dei pervertiti. Ho sentito in quel preciso momento la sua implorazione accoratissima alla madre, a cui prima chiedeva il coraggio della testimonianza e poi pietà e misericordia per loro, per questi figli bisognosi di aiuto. La televisione me ne faceva captare l'intima sua sofferenza assieme alla potenza della sua implorazione. Ma quale il riflesso in seno alla mia famiglia, così pilotata nel tempo quasi sempre a mia insaputa? Sì, l'amore è la chiave che apre tutte le porte. Antonella, spinta dall'amore, nella sua solitudine che non trova l'amore che salva, diventa lei stessa apportatrice di amore. Non se ne rende conto, ma attraverso quel dono di sé libera lui, ed anche lei ne è liberata. La gratitudine è grande. L'ho sperimentato ieri nei miei confronti, ma solo in questo momento che sotto la luce sfolgorante dello spirito ne rendo testimonianza con lettere indelebili, diventa gioia di salvezza per le schiere infinite di tutti coloro che anelano alla vera felicità. Addio. Sabaudia, 4 maggio 2001, ore 21. Nicola, mamma, ti ho portato gradatamente a farti capire come urgente era raggiungere Sabaudia per fare arrivare al Vescovo le adesioni per la richiesta della mia beatificazione che Lalla aveva portato da Torino. Hai seguito fedelmente i miei suggerimenti portando alla sua conoscenza come, nel 1937, abbia avuto inizio la tua conversione attraverso un avvenimento eccezionale di premorte, preludio di un disegno ancora più grande che avrebbe visto me, Nicola, sacerdote e vittima di espiazione per la umanità peccatrice di questi ultimi tempi. Hai subito notato in Sua Eccellenza un senso di disagio, poi lui stesso ti disse di avere ricevuto proprio da Torino un alto là su qualsiasi richiesta per la mia beatificazione. Ora hai capito perché l'urgenza di consegnare le richieste che venivano proprio da Torino. Alla fine del tuo colloquio uscendo hai detto al Vescovo: ricordi i suoi talenti, sacerdozio, esorcista, discernimento. Mamma, durante il colloquio, mentre tu chiarivi ancora una volta cosa Maria Santissima domandava al suo consacrato vescovo Petrocchi, riesumare il mio corpo morto il 28 agosto 85 che risiede in un loculo del cimitero di Sabaudia e fosse messo a confronto del mio già resuscitato ed operante in aiuto di voi ancora viventi, ti sei sentito obiettare che quella era un'eresia molto grave che metteva tutto in discussione. Gesù e la Madonna sono i soli che in cielo hanno il loro corpo reale. Mamma, ma il corpo di Gesù e della Vergine non sono stati mai trovati. La mattina di Pasqua, Maria di Magdala e gli apostoli andati al sepolcro hanno visto le bende usate per la sepoltura appoggiate in un posto, mentre il lenzuolo che avvolgeva il suo santissimo corpo, la Sacra Sindone, era distante. E mentre angosciati si chiedevano chi avesse rubato il corpo del Signore, due angeli dissero loro: «Chi cercate? Cercate tra i morti il vivente?» E solo quando Gesù si manifestò a Maria di Magdala, lei lo riconobbe al suono della sua voce, Rabboni. Ma Gesù le disse, Maria, non mi toccare, perché prima debbo tornare al Padre. Tutto questo ti avevo fatto notare perché tu potessi comprendere come Gesù, appena morto, non poteva scendere agli inferi per liberare le anime dei giusti che attendevano da millenni se prima lui, il liberatore e vincitore della morte, per primo non fosse entrato nella gloria. E così Maria la madre, che l'aveva seguito nella sua terribile passione. Ma il mio corpo, quello che Maria Santissima vi chiede di riesumare, è il corpo che mi fu compagno nella mia breve vita terrena, che rispose agli appelli del mio spirito lacerato dall'imperativo di salvarvi a qualsiasi costo e che tornerà a dissolversi come qualsiasi corpo mortale per risorgere nell'ultimo giorno. Dove l'eresia, mamma? Vi meravigliate che io opero come voi e che tantissimi mi riconoscono e sentono la mia presenza. Ma i santi, mamma, cosa fanno? Padre Pio, che si presenta ai tanti, il medico napoletano Giuseppe Moscati, che visitava i suoi ammalati, scriveva nel suo ricettario le medicine necessarie, ma quando essi si recavano in farmacia, si sentivano dire che non potevano darle perché il medico era morto da 4 anni. Non ti elencherò i miei interventi testimoniati da persone ancora viventi, così da avvenimenti che hanno trovato conferma nel tempo quando si sono realizzati. Ieri sera hai gioito fino a soffrire davanti alla registrazione in diretta da Damasco del Santo Padre che entrava nella moschea degli Amayadè. Vedi come tutto rientra nel meraviglioso mosaico voluto dal Padre attraverso l'offerta libera della passione di Gesù che in Maria la Madre trova il compimento? È questo suo meraviglioso strumento, Papa Giovanni Paolo II, che inviso anche a tanti della sua stessa Chiesa, attraverso una sofferenza fin troppo palese ed una costanza eroica, ha donato e dona alla medesima uno splendore di luce mai avuta in tutta la sua storia. I martiri sono tratti dal nulla e dal silenzio dei secoli passati e posti sugli altari a testimonianza di una fede che non muore, che non può morire. Le profezie trovano conferma e Cristo il vivente vi incita a non mollare, a non scoraggiarvi nell'attesa perché Lui viene presto e porterà via tutto il male del mondo, nuove terre e nuovi cieli. Mamma mia tanto amata, ti ho mostrato Emma Bonino dopo il rifiuto dell'acqua attuato come protesta per 2 giorni di seguito. Pensi che tutto sia dovuto al caso? No, mamma. Era l'amore del padre che la perseguitava con implacabile insistenza. Aveva nella sua fanciullezza bevuto dell'acqua pura della grazia, chiedilo a padre Raffaele che era stato suo confessore, ma poi, ubriacata e stordita da 1000 passioni imperanti, ne avevano fatto la paladina del male. Ora hai visto un volto trasformato dalla sofferenza, ma sereno, umano. Avrà visto nella esperienza vissuta quale dono grandissimo è l'acqua, che nel suo amore infinito di padre non nega neppure ai figli che demeritano e con potenza infinita dona ai beduini che attraversano il deserto la rugiada della notte per loro e i loro cammelli. Ripeti con me, grande è il Signore. Roma, 9 maggio 2001, ore 19:20. Nicola, mamma, sì, il male si accanisce su di voi, povere anime ferite e stanche, per portarvi allo sconforto. Ma c'è lei, la madre, che nel silenzio porta avanti la sua vittoria. Ma adesso scrivi a Filomena e consola il suo dolore. Mia cara, tanto cara Filomena, conosco il tuo dolore, il vostro dolore, perché anche io prima di voi l'ho assaporato. Ne conosco l'amarezza. Gesù in 1000 modi mi aveva ripetuto che Nicola era guarito e che un grande miracolo si sarebbe verificato. La mia fede nelle sue parole era totale. Quando mi allontanarono dal suo letto per non farmi assistere al trapasso, a mio marito che fuori di sé dal dolore mi urlò, tu mi hai ingannato facendomi credere alla tua assurda fede, io ancora fedele al mio Gesù gli gridai, fino a quando c'è respiro c'è speranza. Sai che cosa ha trasformato una sconfitta in un'autentica vittoria? Quella mia assurda fede. Poi anche io ho urlato, Gesù mi ha ingannata. A te, alla famiglia tutta in questo momento terribile, dico le stesse parole che il mio Gesù, il tuo Gesù, mi disse allora. Solo quando Nicola è espirato, potei essere sicuro di avere avuto su Satana la più grande vittoria. Annaspavo, sai, ma specialmente nel dolore lui e la madre non ci lasciano mai. Ti stringo al mio cuore assieme a tutti i tuoi e ti mando proprio per lui, il mio Nicola, che preferì sacrificare la sua giovane vita per salvarci. Pinareina.